Meraviglia dei santi, ma aiutami, che ce n'è uno più bello dell'altro, i santi.
Santo
Cioè,
curato d'Ars.
per esempio, il santo curato d'Ars, su, diceva, lui faceva delle penitenze. Quando arrivò, oh beh, come ci arriva il sacerdozio è una cosa stupenda, perché comincia a studiare piuttosto avanti, era ottuso, ottusetto, era 28 anni, vero? E sì che non faceva vela. Però il suo sacerdote, che gli voleva tanto bene, cercò di prepararlo e poi lo introdusse a insegnare in liceo. Mamma mia, fu uno sfacelo. Ben presto lo mandarono via, per questo non capisce niente. Poi dopo lo fece studiare ancora, gli volevo un bene perché l'apprezzava, vedeva che era un'eccezione, una bontà miracolosa. Allora lo fece studiare ancora ancora, poi gli fece dare gli esami così sotto banco e lo passò in teologia. In teologia. Te lo sbattono fuori perché non capisce niente. E allora lui però, sempre appassionatamente, lo fece studiare in lezioni private e poi lo presentò al vescovo. Ma gli altri dicevano, ma no, quello non è, è tardo, è una zucca. E lui dice, ma sa dire il rosario? Ah, quanta bontà, non ce n'è nessuno come lui. E lo passò. Poi rimase cappellano dal suo protettore e poi dopo lo passò ad Ars, dove nessuno andava in chiesa. Nessuno andava in chiesa. All'osteria, l'osteria era sempre piena, luogo di divertimento era sempre rigurgità, ma in chiesa sempre vuota. Non c'è, non ci va nessuno, voi ce li manderete. E allora si tuffò davanti al tabernacolo. C'erano delle cosette lì in canonica, sente dire che là c'è una famiglia, i bambini non c'hanno il letto. Allora via, porta il suo materasso. Quella famiglia non ha i paivoli per fare, portali i paivoli, eccetera. Fa piazza pulita, in canonica, e davanti al tabernacolo. Dov'è il curato? Davanti al tabernacolo. Nel giro di pochi mesi, tracate, rovesciò la situazione. Cominciando a frequentare il confessionale, doveva alzarsi presto, presto, più presto, più presto. Alle 2 doveva essere già lì perché la gente si affollava la chiesa, il confessionale. E basta, lui faceva una fatica a preparare il Vangelo, ci sudava dentro una settimana. E voleva spiegare il catechismo anche tutti i giorni, non ce la faceva. Allora fece una novena allo Spirito Santo. Una novena allo Spirito Santo. Finita la novena, basta. Lui andava a spiegare i catechismi e senza prepararsi, sotto dettatura dello Spirito Santo. Quando la Cordere si trovò lì in visita da lui apposta, e il giorno della Pentecoste ascoltò il discorso sullo Spirito Santo. Di avere gli stessi sentimenti di quest'uomo santo. Quando ci andava un avvocato che non credeva, io non credo, metti in ginocchio, si mette in ginocchio, metti in ginocchio, basta, si mette in ginocchio e basta. Belle, convertite. La Corder, il famoso La Corder, no, Voltaire, il famoso Voltaire, calunniate, qualcosa resterà, mandava i suoi segugi, per deriderlo. Bastava che lo vedessero entrare in presbiterio, rimanevano sconvolti, cioè convertiti. Ecco, e da principio i sacerdoti attorno dicevano, ma no, non andate a confessarvi da lui, ma non capisce niente quello lì. Caro mio, è diventato un faro per la Francia, per il mondo, il curato, il santo curato. Quando sfinito, cascava per sfinimento, cascava. Sì, c'era un ubriacone che quando cascava, Colom, mi pare che dice, Colom, su, Colom. Allora cascava sfinito, Colom, stai in piedi. Curato d'Ars. Quando sono stato in liceo, c'è la vita di Monet. E me lo sono letto, me lo sono trascritto, tanto mi aveva affascinato. La vita del santo, bisognerebbe leggere le vite dei santi, non i film, non i romanzi. Ignazio di Loyola ebbe la fortuna di essere colpito a Pamplona, nella battaglia di Pamplona. E quando si rimase immobile per parecchi mesi, cercava i romanzi che tanto le esaltava lui, il famoso cortigiano del re di Spagna. Aveva la vita di Cristo e la leggenda aurea, la vita dei santi. E allora cominciò per ammazzare il tempo a leggere la vita di Cristo e la leggenda aurea. E allora mise a confronto quello che suscitava in lui i romanzi di cui era avidissimo e l'effetto delle letture dei santi. I santi lo inebriavano di una contentezza che si affondava nel suo spirito, mentre i romanzi gli davano un po' di brezza e poi dopo un vuoto sentiva. E non potrei anch'io imitare Francesco e Domenico? E così partì. Guarda, Ignazio, che ha una pioggia di santi dietro a sé, una corrente di grandissimi santi, come San Francesco Saverio, come San Francesco Borgia, come San, eccetera, ce ne sono tanti, Luigi Gonzaga, Stanislao Kostka, Giovanni Bergmans, ma cercavo gli altri pezzi grossi e abbiamo celebrato, no, quello è domenicano, Alberto Magno, domenicano. Volete un'altra specialità di un famoso santo che è lì in chiesa, la cui statua è lì in chiesa? San Lorenzo da Brindisi. Lui ha il carisma della messa, non dico del carisma della Bibbia, che lui la sapeva in memoria dalla prima all'ultima parola nella lingua originale ebraica, aramaica e greco. Lui la sapeva in memoria, tanto da dire: se va distrutta io mi sento di riscriverla tutta dalla prima all'ultima parola. Così, vero? Questo è un carisma di San Lorenzo da Brindisi. No, ma quello della messa. E cominciò a celebrare, a durare un po' di più. E allora i frati, naturalmente, ma quello è il modo di dire, l'ha messo un'ora e mezzo all'altare. Allora lui chiese, siccome era beniamino del Papa, perché ha avuto il mandato di predicare agli ebrei, conoscendo l'ebraico come un rabbino, e chiese al Papa la grazia di poter celebrare a suo agio. E il Papa gliela concesse. E allora, regolarmente, quando era da solo, libero, durava 8 ore. Di messa. Quando sono stato a Genova, nel sepolcreto dove ci sono tanti nobili genovesi, c'è l'altare, e mi disse il padre che mi guida: qui in quest'altare, giù nel sotterraneo, San Lorenzo ha celebrato una delle sue due più lunghe messe, 14 ore, in un profluvio di lacrime. Il suo grande amico, il Duca di Baviera, un grandissimo amico, è loro due hanno tenuto fuori dalla Baviera il protestantesimo. La Germania è stata invasa dal protestantesimo. Loro due l'hanno tenuto fuori il protestantesimo. E allora gli disse: ho piacere che tu venga. Prima di partire, il picchetto che gli aveva mandato di guardia, perché erano tempi pericolosi, col protestantesimo armato. E allora disse, si confessò il capo del picchetto armato, vero? Si confessò. Allora lui gli disse, San Lorenzo, tu mi servirai la messa? Mi disse sì, ben volentieri. E allora attaccarono la messa verso l'una del mattino, non so, non mi ricordo bene. C'è una bella vita in due o tre volumi, c'è un capitolo dedicato alla messa e descrive questa messa. Scrive questa messa, allora attacca, entro io all'altare e dai, caro mio, non faceva vela, non andava avanti, non andava avanti, sicché entra in crisi. Prima del lavabo lui era già in crisi, me ne scappo via. Quando arrivò al lavabo, Lorenzo gli alzò gli occhi in faccia, si incontrarono gli occhi. Allora si capì scrutato e allora si rianimò a continuare a servire la messa. Solo che alla consacrazione, Lorenzo, ma gli pare che si è alzato da terra, mette le mani sotto, si è proprio alzato. Guarda davanti se si era messo così, se si era messo, era su, elevato da terra. Lo Spirito Santo, bisogna scoprire lo Spirito Santo, è quello che ha fatto il curato d'Ars, ecco, è quello che ha fatto Serafine da Montegranaro, analfabeta, Felice da Cantalice, i due matacchioni, Felice e Filippo Neri, oh, una meraviglia. Filippo Neri è un grandissimo, è quello che ha fatto in fatto di messa, quando lui celebrava il sacrestano, metteva un cartello alla porta e poi andava per i fatti suoi, lo lasciava lì, perché era non come San Lorenzo, ma insomma si difendeva bene anche lui. Ecco, E quando San Carlo Borromeo, il grandissimo Carlo Borromeo, il grandissimo, questa è la nostra scemenza. Noi ci nutriamo della propaganda e non sappiamo niente, assolutamente niente, delle cose grandi del Signore, della meraviglia che il Signore fa nei santi. E allora andiamo avanti, come faccio io, arrancando come le lumache, ecco, come i gamberi, un passo avanti, due indietro. Se leggessimo le vite dei santi, saremmo stimolati, potenti. Quando leggevo un po' mi infervoravo, anch'io volevo fare qualche cosa. Invece adesso non c'è tempo di leggere le vite dei santi e basta, e allora mi arrangio sempre come una... Capito? E allora, quando San Carlo Borromeo, che conosceva benissimo San Filippo, erano grandi amici, Filippo diceva, quello là è un uomo di ferro, diceva San Carlo Borromeo. Si presentò con le regole per un istituto, le presentò a San Filippo Neri. Cosa ne dice Filippo? Cosa ne dice di queste regole? Erano più grosse, grosse, grosse. Beh, adesso andiamo, andiamo dal mio teologo. Vieni, ti porto, facciamo giudicare dal mio teologo. E allora lo porta dal suo amico San Felice da Cantalice, analfabeto. E dice, cosa ne dice di questo? Lui le prese così. E così poi dice, sono troppo pesanti. Sono troppo pesanti, disse, e fece, gli diede la lezione così, è vero. E allora questi santi, lo Spirito Santo, qui Bonaventura scrive dei Tirreni, dice ecco, suo insegnamento costante è che l'esercizio della contemplazione mistica non è un privilegio riservato a pochi, ma un dono promesso a tutti. La contemplazione mistica, la santità, è il vertice, ovvero le cose più profonde, sono per tutti. Questa è una sua tesi, lo dice e lo ripete, perché l'ha fatta l'esperienza con i fraticelli analfabeti di San Francesco, l'ha fatta l'esperienza, e vide che questi fraticelli erano così profondi. Allora dice che la contemplazione mistica non è un privilegio riservato a pochi, ma un dono promesso a tutti. È questa la dolcezza mistica. È segretissima, scrive San Bonaventura. Nessuno la conosce se non chi la riceve. Nessuno la riceve se non chi la desidera. Nessuno la desidera se non chi è infiammato fin nelle midolla dal fuoco dello Spirito Santo. Nessuno la riceve se non chi è infiammato fin nelle midolla dal fuoco dello Spirito Santo. E incominciare a domandare lo Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Mettersi in condizione per ricevere lo Spirito Santo. Abbiamo scritto insieme il segreto che Sant'Antonio Abate dettava ai suoi monaci, migliaia di monaci, per ricevere, per albergare lo Spirito Santo, la pratica ascetica, l'umiltà del cuore, il dedicarsi alle cose celesti di giorno e di notte, poi domandare. Allora vi sarà concesso questo dono dello Spirito Santo, e ricevuto questo dono, allora sarete illuminati straordinariamente. Ecco questi santi, analfabeti, ma pieni di Spirito Santo, ne sanno da insegnare a tutti, i sapienti del mondo, più sapienti di tutti, illuminati, fortificati, resi invincibili. Ecco, non temerete più né uomo, ecco adesso viene una guerra atomica, ma Orazio, quelle... non era epicureo, era stoico, è stoico Orazio. In una egloga, non so, ricordo che c'era una frase che mi scrissi e che non riso ripetere parola per parola. Si fractum in labitur orbis, in pavidum ferri entruvine. Se viene una guerra atomica che mesta soccorrendo tutto il mondo, l'uomo che crede in Dio rimane impavido. Orazio, un pagano. I santi hanno fatto l'esperienza di questo. Avete sentito Massimiliano Kolbe? E Lorenzo da Brindisi, alla battaglia di Alba Reale. Era una battaglia, le proporzioni erano molto, molto diverse. I turchi erano in numero molto superiore. Però dalla parte della Lega c'era Lorenzo da Brindisi, con la croce. Lui, che era un poliglotta famosissimo, andava tra le schiere, a cavallo, con la croce, tra le schiere dei francesi, tra le schiere degli spagnoli, tra le schiere dei tedeschi, in tedesco, in spagnolo, in italiano, animare in questa battaglia gli morirono 6 cavalli, 5 cavalli sotto l'arcione. E lui, così, vero? E impavidum ferri intruine, impavidum ferri intruine, sì, lo Spirito Santo.